Radio Immagina.
Bentornato nei nostri studi al senatore Francesco Boccia.
Bentrovati.
Grazie per essere con noi, lo ricordo, è ancora responsabile enti locali nella segreteria del Partito Democratico, anche se la segreteria poi tra qualche tempo insomma sarà ridisegnata, giusto?
Beh, Boccia? La segreteria di fatto è sciolta, nel senso che quando c'è il congresso resta in carica per gli affari correnti il segretario, e se c'è un'emergenza ognuno di noi dal proprio contributo, però di fatto insomma siamo a qualche ora dall'elezione della nuova segretaria o del nuovo segretario. Questo lo decideranno i tanti militanti e le tante persone che amano questa bella comunità, e quindi insomma ognuno di noi c'è dal proprio contributo, però insomma siamo già con la testa tutti a lunedì mattina.
Assolutamente. Allora, ricordiamo che si sono chiusi i congressi degli iscritti. Sì. Noi siamo in attesa, tra l'altro, di quelli che saranno poi i numeri, no? Che racconteranno di più su questa sfida.
Sì,
questa
perché
sfida.
C'è stata una coda di Lazio e Lombardia, perché in questa nostra, diciamo, folle vita dentro questa bella comunità, che devo dire, proprio perché non vuole padroni e non ne ha mai voluti e mai ne avrà, si confronta. E sono orgoglioso di far parte, come tutti coloro che credono nel Partito Democratico, ad un'associazione che è un'associazione tra persone, tra uguali, e le 150.000 persone che hanno partecipato al voto, gli iscritti sono tanti di più, oggi vedremo
i numeri. Quelli definitivi,
insomma sono secondo me una bella boccata d'ossigeno per la democrazia italiana e per il funzionamento dei partiti. Lo dico perché è bello vedere le persone che si incontrano in un circo, in una sezione, e che discutono, che litigano in maniera costruttiva su un'idea di futuro. Ed è quello che è successo in queste settimane nel PD. Lazio e Lombardia hanno dovuto fare anche le elezioni regionali.
Sì, quindi hanno avuto una settimana in più.
La coda,
no?
È esatto. Questa qui, quindi solo per Lazio e Lombardia i dati, diciamo, c'erano ormai per l'80% del nostro paese. Mancavano Lazio e Lombardia, che hanno votato nell'ultimo fine settimana. Aspettiamo l'ufficializzazione da parte del partito degli ultimi numeri, e quindi è giusto che sia poi il partito a dare i risultati finali. Però da quello che ormai tutti sappiamo, hanno votato più di 150.000 persone, cioè 150.000 persone sono entrate nei gazebo e nelle sezioni dei circoli hanno votato, e ovviamente ora l'appuntamento, speriamo, per tante
è domenica prossima con le primarie del Partito Democratico, con una sfida che sarà probabilmente tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. No,
quello possiamo dirlo, quello certo, perché ma era certo già dalla settimana scorsa,
appunto.
Il dato è ufficiale.
Senatore Boccia, allora arriveremo al PD tra qualche istante. Io vorrei, come dire, occuparmi con lei velocemente di qualche notizia di questi ultimi giorni, queste ultime ore. Allora, intanto c'è la questione super bonus, no? C'è questa novità con il governo intenzionato a porre fine a questa misura, anche se il Presidente del Consiglio ha aperto ad alcune modifiche. Qua ho per esempio la prima pagina oggi del Sole 24 Ore: super bonus, la stretta in 8 passaggi. Poi ho la Stampa: super bonus, tregua Berlusconi Meloni, perché questa scelta ha provocato anche naturalmente dei riflessi all'interno della maggioranza. La Repubblica, il titolo in prima pagina, è polemica sul super bonus, costava 40 miliardi, la Premier si difende. Che impressione ha, visto che si è parlato anche di 25.000 imprese a rischio qualora il governo dovesse, come dire, no? Insistere su questa strada della cancellazione del superbonus?
No, io sono sconcertato per l'approssimazione che il governo sta utilizzando dal giorno della propria nascita sulle questioni economiche, e dalla disinvoltura con cui si prende un argomento da propaganda, lo si fa diventare l'unico argomento e si schiacciano vite e storie di persone, in questo caso di imprese, di lavoratori. Io penso che sia disonesto politicamente dimenticare quando è nato Superbonus e come sono nati quei bonus che hanno sostenuto l'edilizia in uno dei momenti più drammatici della storia di questo settore, che è un settore strategico per il nostro paese. Nascono in pieno lockdown, quando dietro Palazzo Chigi, fuori da Montecitorio, fuori da Palazzo Madama, c'era la fila indiana di imprese del settore edile che ci supplicavano di intervenire perché stavano fallendo. E c'erano centinaia di migliaia di lavoratori già in cassa integrazione che sarebbero finiti a spasso. Il superbonus ha salvato l'edilizia, chi lo nega è disonesto sul piano intellettuale, ha consentito il salvataggio di uno dei settori strategici, le modalità con cui è stato attuato hanno consentito la ripartenza del settore. Quando si è insediato il governo Draghi, io aggiungo, sbagliando, ha fatto di tutto un'erba un fascio, io l'ho detto anche all'epoca, non mi sono sottratto, ma aveva dentro quella compagine la destra che ha avvelenato anche la dinamica di quel governo. Ed è successa una cosa tipica del nostro paese. Quando tu aiuti quelli che stanno in condizioni di bisogno, e lo fai, lo dico io alla Presidente Meloni, lo sappiamo Presidente Meloni che pagano gli italiani, ma pagano gli italiani, quando c'è spesa pubblica pagano sempre gli italiani, ma vorrei dire alla Presidente Meloni, al Governo Meloni e al Ministro Giorgetti che pagano gli italiani anche quando fate i condoni agli evasori, pagano sempre gli italiani quando si mettono le mani nelle tasche del paese. Ma si tratta di capire qui se abbiamo deciso, e questa era la scelta del centrosinistra, di far pagare agli italiani un'operazione redistributiva che salvava un settore e metteva in sicurezza posti di lavoro e che garantiva certezze ai piccoli, perché quelli che ristrutturano le facciate, ristrutturano i condomini, ristrutturano parchi fatiscenti di investimenti urbanistici, diciamo risalenti agli anni 50, 60, 70, non sono i ricchi, non sono quelli che non hanno bisogno di soldi. Perché se poi dobbiamo chiudere i rubinetti per chi non si può permettere di ristrutturare casa, di ristrutturare un palazzo, ma li dobbiamo aprire per alcuni mondi verso i quali vedo una sorta di sudditanza psicologica da parte del governo Meloni, allora parliamoci, diciamoci come stanno le cose. I dividendi dei grandi gruppi industriali, delle grandi multinazionali, presenti anche in Italia, non sono mai stati alti come nell'anno che abbiamo alle spalle. Le banche hanno tornato a macinare utili che vengono redistribuiti sistematicamente. E quando c'è un problema di un imprenditore edile piccolo, non è più un problema del governo Meloni. Io sono sconcertato, tutto questo perché il 10% ha truffato il paese, quel 10% si sbatte in galera e si butta via la chiave, su quel 10% si interviene e si diventa durissimi, ma noi pensiamo all'altro 90% che sono italiani onesti, seri, che hanno fatto delle cose seguendo le regole della Repubblica e che oggi vengono umiliati dal governo Meloni perché dice: chi lo ha fatto è stato fortunato, chi non lo ha fatto non potrà più farlo e chi lo ha fatto ma non ha completato l'iter sono cavoli propri, se può scontarsi, se può recuperare quel credito d'imposta nei prossimi anni bene, ma non c'è cessione del credito. Io ho fatto un dibattito ieri come esponente di Fratelli Italia con uno snato che ha detto chiaramente in TV che loro sono contrari alla cessione del credito e io dico qui dai microfoni di Radio Immagine noi siamo favorevoli alla cessione del credito, perché la cessione del credito la fanno coloro che non possono permettersi.
No, è tutto molto chiaro, senatore Boccia. In qualche modo però era stato lo stesso Draghi a dire che quella misura in qualche modo andava ad esaurimento?
Ho capito, io sono in disaccordo.
Siccome
l'ha detto Draghi, non è il Vangelo, nel senso che Draghi aveva una sua idea, così come il ministro Franco, sono due personalità che io rispetto, ho molto rispetto, ma avevano una visione di quello strumento che era diversa dalla nostra. Noi quando lo abbiamo messo in circolazione, lo abbiamo fatto perché il paese stava saltando per aria. Molti dimenticano che il nostro paese, ad un certo punto del 2020, ha avuto l'opportunità di mettere in cassa integrazione anche un dipendente unico di un bar, cosa mai successa nella storia economica del nostro paese. Se l'abbiamo fatto è stato per evitare il crack, se l'abbiamo fatto è perché con l'Europa e con la forza dell'Italia, che in quel momento era sostenuto dal governo giallorosso in Europa, nonostante ci fossero quelli che tiravano, speravano che andassimo male, a partire da quelli che erano dentro il governo, mi riferisco a Renzi e compagnia, noi abbiamo costruito un percorso che ci ha consentito di salvare il paese. Poi viene sfiduciato quel governo, sono gli stessi che puntavano a far saltare il nuovo asse di centrosinistra, e con la Lega dentro e Forza Italia dentro è stata messa in discussione il superbonus. C'è stata questa discussione surreale sulle truffe e sulle frodi. Quando c'è qualcuno che truffa, per noi bisogna sbatterlo in galera. Non è che dici all'altro 90%, ora siccome c'è il 10% di truffa, certo, si ora voi non avete più diritti.
È chiaro.
E ribadisco un concetto. Giorgia Meloni ieri ha detto che pagano gli italiani. Certo, quando c'è spesa pubblica pagano sempre gli italiani. Io sono indignato perché gli italiani in questo momento stanno pagando per i loro condoni.
È chiaro. Allora ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto ora, che il nostro ospite quest'oggi è il senatore Francesco Boccia. C'è stata la visita a sorpresa, ha visto, di Biden a Kiev. C'è stata questa stretta di mano con il presidente ucraino Zelensky. Il presidente statunitense ha parlato degli ucraini come di un popolo di eroi, ha detto Putin pensava di avere la meglio e si sbagliava. Quanto siamo ancora distanti, secondo lei, Boccia, da un momento, da una stretta di mano che possa in qualche modo, no, mettere la parola fine a questa guerra?
Quanto più debole sarà l'Europa, tanto più lontana sarà
da pace.
Quanto più forte sarà l'Europa, tanto più vicina sarà la pace. Dipende tutto da noi. E io mi auguro che il governo italiano voglia rafforzare il ruolo dell'Europa in questa vicenda, perché se per chiudere il negoziato abbiamo bisogno che ci sia l'aiuto di qualcun altro, non andremo molto lontano. È la storia dell'Europa che fa la spola tra un'ambizione che però per essere realizzata deve trasformarsi in un'azione politica fortemente europeista, bisogna tagliarsi i ponti alle spalle, e chi invece preferisce appoggiarsi agli Stati Uniti. E io vorrei un'Europa più forte, mi auguro che il governo italiano in questi giorni capisca che con Francia, Germania, Spagna, con tutti gli altri paesi europei bisogna guidarlo questo processo e non farci guidare in questo processo.
Va bene, senatore Boccia, allora prima di arrivare alle domande di ascoltatori e ascoltatrici, anzi ricordo il numero di Radio Immagina 342 14 26 902, sì. La vorrei portare con la cronaca a Firenze, sì. No? Ai fatti del liceo Michelangelo, l'aggressione a questi due studenti da parte di alcuni militanti di Azione Studentesca. Domani fra l'altro a Firenze ci sarà la manifestazione degli studenti per chiedere la chiusura degli spazi della destra in città. Si è parlato anche del silenzio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Partito Democratico ha annunciato anche un'interrogazione parlamentare. L'hanno colpita quelle immagini?
Sì, perché fatte su... Intanto colpisce sempre quando c'è
violenza.
Quando c'è violenza e quando c'è quel tipo di violenza. Quando vedevo quei calci alla testa mi sono venute in mente tante altre vicende drammatiche, poi sono finite male. Per fortuna questi ragazzi non sono in pericolo di vita, e però è molto grave quello che è successo, perché quando c'è quella violenza per coprire o per zittire voci diverse, significa che si torna indietro. Quello si chiama squadrismo, quel modo di concepire, diciamo, il proprio modo di presentarsi di fronte a chi la pensa in maniera diversa da te. E oggi ho visto che al liceo Michelangelo i ragazzi, anche in qualche modo accompagnati dal dirigente scolastico, dal preside, insomma, sono informazioni che ho letto dalle agenzie, hanno voluto ribadire, diciamo, la loro libertà di pensiero. E io mi sarei aspettato una parola dal governo, invece c'è un silenzio anche lì abbastanza imbarazzato. Azione Studentesca, insomma, è un movimento vicino a chi rappresenta in questo momento i principali partiti di destra al governo, e ci aspettiamo una parola che non arriva. Questo non è bello ed è abbastanza imbarazzante. E bisogna essere molto duri, bisogna spiegare ai ragazzi tutti, di qualsiasi colore politico essi siano, che l'Italia è antifascista, che Firenze è antifascista, ma che la nostra Costituzione è antifascista. E che quando poniamo alcuni temi, non lo facciamo per ragioni ideologiche, ma lo facciamo perché poi quando... se due persone che non sono d'accordo sulla visione politica pensano che si risolva tutto prendendosi a botte, significa che si torna indietro di 50, 60 anni, 70 anni. E l'Italia ha vissuto una lunga coda dopo la nascita della Repubblica, che è finita purtroppo dopo lunghe scie di sangue, ed è finita solo da un certo momento in poi. Con le nuove generazioni eravamo convinti che dovessimo andare avanti, invece si torna indietro, e non vorrei che questo ritorno indietro fosse il risultato anche dei tanti silenzi che in questo momento ci sono.
Certo, va bene. Allora, senatore Boccia, veniamo alle domande di ascoltatori e ascoltatrici. 342 14 26 902. Allora, le do modo di bere anche un goccio d'acqua. Le leggo il Grazie. Messaggio intanto di Daniela Rossi, segretaria PD di Merano. Invio un saluto di stima a Francesco Boccia e chiedo: stiamo facendo un congresso in cui entrambi i contendenti prospettano la scelta tra due linee alternative, eppure entrambi sostengono la necessità del rinnovamento di una politica che considera chiusa la stagione draghiana. Dove stanno le vere differenze fra i due contendenti?
Ma io intanto penso che la stagione draghiana, così come fu quella di Monti, non è una stagione, diciamo, politica, intendendo per politica una stagione che incide, diciamo, sulle scelte che si stanno facendo dentro il partito, ma ha coinciso con un momento eccezionale e si sapeva che aveva un inizio ed una fine. E ha ragione la nostra radioascoltatrice, che saluto. E secondo me anche la cosa bella di questo congresso, ci sono due linee politiche, io penso alternative, entrambe con una importante, diciamo, residenza nella nostra comunità. E quella di Elly Schlein è molto chiara. Elly ripone al centro la lotta alle diseguaglianze e dice con chiarezza che il lavoro al tempo e la società aperta, la società digitale, la società che ha molte più opportunità e tantissime diseguaglianze, tutto questo passa attraverso il superamento del Jobs Act, che è stato un errore, e li rivendica. Quando c'era la discussione in Parlamento nel 2015-16, io, insomma, lo dico e lo sottolineo perché sono tra quelli che non votò quella delega, quindi posso, diciamo, permettere di essere anche molto autocritico, anche se lo faccio anche quando mi è capitato in passato di fare qualche errore, diciamo, di valutazione in Parlamento. Ma Elly era in piazza con la CGIL quando gran parte del gruppo dirigente volle fortemente il Jobs Act e votò il Jobs Act. Gran parte di quel gruppo dirigente oggi è intorno, legittimamente intorno a Bonaccini, perché pensano e pensavano che la soluzione, nonostante la società aperta, nonostante le diseguaglianze, fosse appellarsi alla capacità autoregolamentatrice del mercato. Io penso che il mercato non si autoregolamenti. Io penso che il capitalismo sia sempre riformabile, è sempre stato così nella storia del capitalismo. Dai telai all'energia a vapore, all'energia elettrica, ai computer degli anni 50 e 60... ma ora siamo dentro la società digitale e abbiamo un'accelerazione dei meccanismi che consentono a pochi di far tanti soldi e tanto profitto e a tanti di avere molte più difficoltà, che serve un'azione forte dello Stato. Io penso che proprio sul ruolo dello Stato ci sia la differenza tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, e questo passa attraverso alcuni punti fermi: uno è il lavoro, l'altro è il clima. La linea politica di Elly Schlein sui provvedimenti presi in Europa, mi riferisco per esempio alle auto elettriche, è molto chiara. E io sento una parte, tutti a destra dicono che quel provvedimento votato in Europa è sbagliato, noi diciamo che è giusto, però sento molti distinguo, che sono gli stessi distinguo che sentivo nel PD ai tempi di Renzi segretario sulla decarbonizzazione. Molti di noi dicevano decarbonizzazione decarbonizzazione, decarbonizzazione, e poi arrivavano gli insulti dall'area, diciamo, più libera, che diceva: ma come si fa? Ma c'è bisogno del carbone, c'è bisogno di produrre ancora acciaio col carbone. E invece si deve fare, perché quando ci sono le rotture e quando tu poni, se noi poniamo il pianeta davanti a tutto, se noi poniamo la difesa del pianeta, significa che i nostri amministratori, anziché dire faremo il partito degli amministratori, dobbiamo dire: cari amministratori, voi siete coloro che ci rappresentano e fate solo norme di contrasto al consumo del suolo, che non devono essere un'eccezione, ma devono essere la regola. Noi invece andiamo sui giornali quando un bravo sindaco dice: ah, ma io ho bloccato quella roba lì. Siccome c'è gran parte del patrimonio urbanistico italiano che è tutto da riutilizzare, il PD, a differenza della destra, si distingue da se rigenera il territorio, se riutilizza quello che c'è e se dice no mai più all'utilizzo del suolo incontrollato, cosa che accade ancora. Insomma, la linea è molto chiara. Devo dire, io ho grande stima per Stefano Bonaccini, che è stato ed è un eccellente presidente di regione. Non credo all'idea del partito degli amministratori. Sono stato amministratore orgogliosamente, sia consigliere comunale che assessore. Penso, come tanti altri compagni di partito, il PD è sempre stato guidato da amministratori. Era amministratore Walter Veltroni, sindaco di Roma, è stato amministratore Matteo Renzi, sindaco di Firenze, è stato amministratore Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, lo era stato a lungo anche lo stesso Pierluigi Bersani, da presidente Emilia Romagna. Io non penso, lo dico essendo lo Stato, che il pedigree giusto debba essere quello del partito degli amministratori. Io penso che il PD abbia bisogno di una linea politica chiara, netta, profondamente alternativa alla destra, che metta lavoro, ambiente e lotta alle diseguaglianze come punto fermo dell'azione politica, e su quello ci confrontiamo. Ovviamente è noto che io ho un'idea molto chiara su questo passaggio. Devo dire, la discussione è molto bella nei circoli, c'è un confronto anche molto cordiale, seppur netto, con diciamo i sostenitori della mozione Bonaccini, e io penso che questo arricchirà il centrosinistra fino a domenica.
Allora, intanto messaggio di Luigia Desinano da Padova: ma Radio Immagine informa su tutte le mozioni dei quattro candidati alla segreteria del PD o solo di Elly Schlein e Kuberlo? Beh, no, se ci segue, insomma, scoperto, insomma, che si dà veramente voce a tutte le mozioni. E poi ancora, grazie, scrive Luigina: da iscritta al PD vorrei che finite le primarie a tutti i livelli ci fosse unità vera per fare un'opposizione seria, anche perché sta tirando una brutta aria, vedi. Bravo, Firenze, Luigi. Ne abbiamo parlato, buona giornata.
No, questo...
Ma sarà possibile tutto
questo?
No,
deve essere possibile. Colgo questo messaggio di Gina per dire che sarà così.
Cioè ci sarà questo gioco di squadra alla
chiunque
fine.
Chiunque vincerà, dobbiamo essere non solo uniti, ma bisogna sostenere la segretaria o il segretario che vincerà, ovviamente aspettando il rispetto e auspicando rispetto per chi non avrà vinto, perché è evidente che arriveremo lì. Ecco perché io vorrei che parlassimo di merito e mai più di nomi e di persone. Non ho molto apprezzato il tentativo nei giorni scorsi di parlare di persone, no? Questo pantheon in cui si mettono le facce di alcune persone. Noi non lo abbiamo fatto. Elly ha sempre solo parlato di contenuti e soprattutto di sinistra, perché più larga è la sinistra, più è unita. Siccome veniamo da 15 anni in cui il momento topico dell'allargamento del PD è stato quando è nato l'Ulivo, perché ha messo insieme i pezzi, poi abbiamo subito una serie di piccole scissioni e hanno avuto sempre torto coloro che avevano fatto le scissioni fatte a sinistra, al centro, in mezzo, al lato, ma il PD è rimasto sempre qui. E questa volta questo congresso, anche perché è fatto su due linee politiche alternative, deve rendere il partito più largo. Ecco perché il mio invito anche a Stefano Bonaccini è di non parlare più di Pantheon, perché di qua non abbiamo fatto il Pantheon degli ex renziani che ci stanno tutti là, o di alcune vicende che non ci sono piaciute, non ci piacciono, bisogna controllarle, come alcuni cacicchi al sud, perché sarebbe stato fin troppo facile mettere le facce una accanto all'altra e fare un Pantheon, diciamo, poco edificante. Invece abbiamo chiesto loro di battersi con noi per rendere il partito quella bella comunità che è, e con le facce di Elly e Stefano, e oltre ovviamente a Gianni Cooper e Paolo De Micheli, che hanno partecipato con grande generosità alla prima parte, ci consente di di dire alla destra: il PD non solo c'è, non solo è il secondo partito italiano perché è uscito fuori dalle elezioni politiche e anche dalle elezioni regionali che purtroppo abbiamo perso, ma ha l'ambizione di tornare ad essere già alle prossime europee il primo partito e di guidare un processo politico vero, perché lo sforzo maggiore che noi dobbiamo fare è quello di costruire un'alleanza alternativa alla destra anche tra diversi. Perché guardi, è facile fare l'alleanza tra simili, ma il tema vero per tornare a vincere, cosa che abbiamo fatto alle elezioni amministrative del 20, 21, 22 fino a giugno, è perché eravamo riusciti a mettere insieme dentro il perimetro di centrosinistra diverse reti, movimenti e partiti politici. Poi con la caduta del governo Draghi questo non è stato
saltato il banco.
Ora dobbiamo ricominciare, ovviamente.
Ma quando lei parla di un'alleanza tra diversi, a chi pensa in particolare, Boccia?
Ma io penso che non si possa prescindere da una radicale, da un radicale profilo politico del Partito Democratico intorno al quale devono ritrovarsi i partiti che hanno creduto nell'alternativa alla destra. Ecco perché non si possono dare patenti a questa destra, perché certo non possiamo darle a sinistra. Noi governiamo e amministriamo molte grandi città e molte regioni con il Movimento 5 Stelle, tante, e anche con molti movimenti moderati e movimenti che poi si sono ritrovati dietro il terzo polo. Ora tocca a loro capire se vogliono ricominciare a far politica diventando alternativi alla destra, o e se anche le elezioni regionali gli hanno insegnato che si perde se non si è uniti. E il PD, lo dico amaramente, resta in piedi come secondo partito italiano, perché Lombardia e Lazio sono le due più grandi regioni italiane. Abbiamo perso, ma il PD ha ribadito ancora una volta che c'è. Non ci consola, avremmo voluto vincere, e però loro hanno rischiato
rischiato
l'estinzione.
Certo. Senta, ma Conte l'ha più sentito?
Ma sì, con Conte ci incontriamo in Parlamento e
avete modo insomma di confrontarvi.
Ci confrontiamo, il rapporto è sempre molto buono e io penso che sia dovere di tutti noi rimettere insieme le ragioni di un'alternativa che nel paese c'è tutta.
Perfetto, dobbiamo correre perché il tempo è quasi scaduto. Senatore Boccia, allora, Antonio Ciaramella da Cuneo, buongiorno. Il PD sembra diviso in merito all'autonomia differenziata, non le sembra una mascherata violazione dell'unità della nazione come previsto dalla Costituzione, che aumenti le diseguaglianze tra nord e sud?
Le aumenta se l'autonomia viene fatta secondo Calderoli, secondo la visione della destra. L'autonomia differenziata è un comma di un articolo della Costituzione e noi, come Mattarella ha detto più volte, intendiamo attuare l'autonomia andando in parallelo anche con gli altri articoli della Costituzione, che di fatto garantiscono che i diritti universali, trasporto pubblico locale, assistenza dai bambini agli anziani, scuola e sanità, vengano erogati in maniera uniforme dalle Alpi a Lampedusa. Se accade questo, si può consentire, diciamo, che alcune decisioni avvengano nel luogo più vicino ai cittadini, che non sono le risorse. Mentre la Lega e Calderoli pensano che l'autonomia sia ognuno si prende le risorse che produce, e noi non pensiamo che l'autonomia sia quella. L'autonomia è l'attuazione del principio di sussidiarietà, cioè si decide nel luogo più vicino ai cittadini, ma il coordinamento di finanza pubblica resta saldamente nelle mani dello Stato centrale, su questo noi non faremo un passo indietro.
Va bene, allora le leggo il messaggio di Nadia da Firenze, qui parliamo di comunicazione. Posso far presente la necessità di investire molto di più sui mezzi social, circoli e rete devono andare di pari passo, non essere in alternativa, siamo ancora poco presenti e poco efficaci, spesso le dirette e le pagine di Aria PD sono cariche di odiatori e troll che scoraggiano ogni discussione e partecipazione. Capisco che sia necessario avere fondi per farlo, ma bisognerebbe investirci maggiormente con un minimo di moderazione, anche con gruppi di volontari se può servire. Grazie staff di Radio Immagina.
No, grazie, ha ragione, e i troll ci sono ovunque, non solo nelle dinamiche che toccano, diciamo, il dibattito, certo, politico, se ne lamentano anche artisti, anche insomma in luoghi in cui i social devono diffondere messaggi culturali, spesso ci si ferma di fronte agli odiatori seriali e a troll. Però questo è un po' l'impegno che la politica deve prendere nel rendere le reti più vivibili, perché ormai ognuno di noi è connesso, ognuno di noi vive sulla rete come vivrebbe per strada e probabilmente dovrebbe avere il diritto, diciamo, ad un campo più praticabile, cosa che non sempre c'è, però dipende molto dalle norme, c'è una discussione molto ampia su questo che sicuramente andrà ripresa.
Ho visto che anche i VIP sono tornati a schierarsi in questa fase congressuale, da Simona Ventura, Claudia Mendola, Gregorio Paltrinieri.
Beh, però questo è bello.
No,
bello,
assolutamente, bello che, finalmente, insomma.
Me ha sempre colpito dei gazebo, avendo fatto davvero decine e decine di primarie, sì. tante. E che quel giorno, come è un giorno sempre magico, nel senso che ci dicono tutti: ah, ma questa volta non verrà nessuno. Invece poi la gente viene perché vuol partecipare, e vengono coloro che hanno il cuore che batte a sinistra.
Ah, sì, beh,
invito davvero
è sempre
tutti
così.
Se a venire il 26 domenica. Venite se siete, non dovete essere per forza iscritti. Lo dico perché molti pensano che sia solo per gli iscritti. No, se siete degli elettori di centrosinistra, non solo del Partito Democratico, del centrosinistra, perché quando l'unica cosa che vi è chiesta è di firmare
un foglio
che vi dice che vi rifate i valori di centrosinistra.
Documento, tessere elettorale e 2 euro.
Esatto, e io penso che sia un bel esercizio di democrazia, perché scegliere la segretaria o il segretario significa indicare una rotta, una stella polare per il centrosinistra dei prossimi anni, e chi vincerà guiderà questa straordinaria comunità per i prossimi 4 anni e si assume una responsabilità politica e culturale molto, molto importante. Le posso garantire una cosa, che saremo uniti il giorno dopo, e ancora più forti, e lavoreremo per costruire l'alternativa alla destra. E io penso che da oggi in poi bisogna semplicemente chiedere a tutti partecipazione. Sarebbe molto bello domenica prossima rivedere le file gazebo che hanno caratterizzato la storia del Partito Democratico.
Ecco, no, io volevo chiudere proprio con quest'ultima domanda, senatore Boccia. Sì. Saranno le primarie del Partito Democratico un successo se si esprimeranno quanti elettori? Me lo dà un numero indicativo? L'ultima volta con Zingaretti eravamo intorno a 1,5 milioni, esattamente.
Beh, non diamo mai numeri in questi casi, però io penso che sarà importante dimostrare che la comunità c'è. Siccome nei momenti di difficoltà viene sempre
e fuori. Quanta comunità, secondo lei, me lo dà un numero? No,
mi piacerebbe mantenere i 6 zeri, quindi
quello va bene, quindi, almeno 1 milione.
Quindi vediamo il numero davanti qual è, però noi siamo impegnati in questi giorni a chiedere a tutti di partecipare. Partecipate tutti, chi ci ascolta, non importa cosa abbiate deciso di votare o per chi, l'importante è che veniate e che diciate con forza che volete il centrosinistra unito, perché io penso che sia l'unica strada, è la strada maestra per tornare ad essere un riferimento nel paese alternativo a questa destra.
Certo. Allora, intanto io mi scuso con tutti quegli ascoltatori. Grazie. Che hanno mandato il loro messaggio, ma che per motivi di tempo sono rimasti fuori: Sandro Sansoni, Mario Catini, Matteo D'Acunio, Silvio De Lutis e tanti altri che stanno scrivendo anche adesso. Ne approfitto per ricordare che domani alle 13, dopo il giornale radio, sarà nostro ospite il senatore Enrico Borghi.
Bene.
E quindi torneremo, continueremo.
No, lo diciamo, Enrico Borghi sostiene Stefano Bonaccini. Così.
Esatto, tanto per rispondere.
Chi oggi
no?
ha sentito
esattamente parte, la domanda di Luisa Desinano, anche
tutti
su questo.
Molto legati, compagni di partito. Quando si fa un congresso è giusto avere idee diverse, confrontarsi e poi dopo riunirsi, come è giusto che sia.
Senatore Boccia, grazie, buon
grazie.
Lavoro, a presto.
Grazie a tutti voi.